Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Con noi oggi il giornalista ed esperto di storie e vita romane Renato Vertunni. Renato, benvenuto.
Grazie a voi e benvenuti anche voi al nostro ormai quasi puntuale appuntamento.
È puntuale. Senti Renato, qualche giorno fa abbiamo parlato dell'illuminazione nella Roma di una volta.
Sì.
Oggi andiamo a vedere invece come si riscaldavano i romani con uno sguardo anche al clima che c'era un tempo,
ecco.
Se è cambiato o no rispetto ad oggi. Ecco. Allora, come ci riscaldavamo?
Dunque, allora, incominciamo con il clima. Il clima, ovviamente ci basiamo sull'osservatorio meteorologico e ambientale del Caravita, che era quello che è stato fondato nel 1800, presso a poco, dall'abate Calandrelli, con la collaborazione di due esperti. Uno era un tedesco, il consul Rickbacht, era un tedesco che non so perché era a Roma, ma era esperto di meteorologia e di astronomia, era un matematico ed era mio lontano parente, perché lui...
Ma nelle tue storie, quando noi facciamo questa trasmissione, tu hai sempre qualche parente di cui tu parli...
C'ho queste famiglie che sono mischiate nella storia di Roma, poi nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi questo Rickbacht, per farla breve, avrebbe una figlia che si chiamava Rosa, che si sposò un Pagani, che era praticamente un fratello del nonno di mio nonno. Quindi vedi come vado lontano. Dunque, ad ogni modo, l'osservatorio del Caravita ci dà dei dati importantissimi sulla storia dell'ambiente di Roma. Da quello che qui ovviamente bisogna ricordare la professoressa Mangianti, che è l'attuale direttore dell'istituto e sta lì da quando era giovinetta, quando entrai anch'io, è un'espertissima e bravissima esperta di meteorologia e di ecologia. Dunque, il discorso si rifà alla storia dell'ambiente meteorologico romano, perché c'è una caratteristica. In una pubblicazione del 1881 risulta che l'abate Lais e Secchi avevano fatto l'indicazione delle buriane meteorologiche. Erano delle buriane, erano delle perturbazioni che si verificavano fra maggio e novembre. E praticamente queste perturbazioni, a scanso di, ovviamente, non sono treni in arrivo, ma sono abbastanza precise e cadono sempre in quei periodi dei mesi di questo periodo dell'anno. Per esempio, abbiamo a maggio un'epoca che va praticamente a metà di maggio, che abbiamo freddo, abbiamo piogge, e così viene chiamata i santi del gelo, perché sono Pancrazio e un altro santo che cadono in quel periodo e sono i santi del gelo.
Oggi nel mese di maggio, diciamo, l'aria è un po' più tiepida, quindi,
ma
di quello, senti, che dici tu.
Io non sono un grande esperto, però vorrei dire che mentre l'inquinamento atmosferico è decisamente al top negativo, perché abbiamo un inquinamento pauroso, l'andamento del tempo, delle piogge, io non lo vedo molto, molto, molto diverso. Ovviamente l'andamento del tempo dipende dalle due correnti, dalla corrente del Golfo e dalla corrente orientale, che è quella di San Rocco, che influenzeranno sempre l'andamento del clima. Quindi queste correnti sono anche condizionate dall'ambiente climatico. Quindi è un problema molto importante, molto vasto, che va trattato da illustri esperti. Però un cambiamento del clima dal punto di vista ambientale c'è sicuramente, perché l'inquinamento c'è, ma dal punto di vista, diciamo, del riscaldamento eccetera, anche c'è, ma lo vedo in piccolissime dosi ancora dico, perché poi andando avanti di questo passo succederanno dei disastri. Per esempio, se noi osserviamo le colture ortive, vediamo che per esempio i pomodori, quelli della nostra zona, vengono danneggiati nella fioritura, perché quest'anno c'è stato troppo caldo. quest'anno abbiamo meno olive, quindi c'è un movimento, c'è. Ma ad ogni modo adesso andiamo...
Questo per quanto riguarda il clima.
Il clima, però le bugiane accadono, per esempio, c'è una bugiana di giugno che precede San Giovanni. San Giovanni a Roma si mangiano le lumache.
E quindi per forza deve piovere prima, quindi, altrimenti le lumache non escono.
10 giorni prima ci sono sempre delle piogge. Andiamo alla fine di luglio-agosto. Fra luglio e agosto c'è sempre una ricaduta della temperatura per le piogge che ci sono. Piogge con grandinate. Guarda la Madonna della Neve di Santa Maria Maggiore. E così andiamo avanti fino alle ottobrate romane, quelle che abbiamo avuto adesso. Come sono? Sono state interrotte da un periodo di
Una settimana di freddo. Sembrava fosse inverno ormai.
Esatto. Quindi ci sono questi periodi che si alternano. Ovviamente a Roma che succedeva? A settembre incominciamo a girare i spazzacammini per pulire i cammini. E Roma era piena di negozi di carbonari che vendevano la carbonella, e questa era la base del riscaldamento. Perché fine di ottobre, a novembre insomma, e come succede adesso, si accendevano i primi fuochi nelle case. Ma com'era questo riscaldamento?
Praticamente allora gli spazzacamini pulivano i camini, oggi invece si fa la revisione della caldaia.
Oggi si fa tante altre cose praticamente. Lo spazzacamino vestito di nero con la faccia nera non c'è più. Però cosa succede? Che verso la fine di ottobre o novembre o dopo i morti, questi giorni qui,
insomma quando cominciava a fare un po' freddo, ecco.
Allora si accendevano i cammini, quindi a Roma si vendeva legna, ecco i carbonai che vendevano carbone, carbonella e legna, non carbone cocca, non carbone ovviamente di metallurgico, e incominciava a fare, allora abbiamo detto i cammini, ma dopo i cammini, che erano non in tutte le camere ovviamente, ma erano messi in modo tale che ci fosse una corrente di calore da una camera all'altra.
Anche perché erano molto grandi, non sono come vediamo oggi in alcune ville. I cammini allora ci si entrava, entrava...
Oggi i cammini, meno che quelli che ho io, già sono finti. Perché?
Perché tu come ce l'hai, Renato, come ce l'hai tu il cammino?
Cammino vecchio.
Quindi che una persona ci può entrare senza, senza chinarsi?
Deve essere un nano. Ma però insomma non sono quelli
va
grandi.
Bene, allora non hai quelli antichi, quelli di una
antichi,
volta.
No, un momento, quelli antichi che tu alludi, per esempio a Palazzo delle Scarti, a Corso a Bracciano, eccetera, sono cammini dei palazzi o delle ville o delle come si chiama, dei castelli. Le case coloniche avevano dei cammini grandi, sì, ma non necessariamente grandi.
Tu dici i poveracci non ce l'avevano, ma no. Questi pentoloni dove bollivano i cibi dovevano essere grandi per permettere.
Io dico grande, intendo altezza di 2 metri, capito? E c'erano cammini, quelli che possiamo vedere ancora.
Vabbè, quelli il popolo non ce l'aveva, è
no,
d'accordo.
Nelle campagne non c'erano neanche questi cammini, c'erano piccoli cammini e basta. Però dopo i cammini che cosa abbiamo ancora come riscaldamento? Abbiamo che le vecchiette ci avevano tutti quanti lo scaldino. Che lo scaldino cos'era? Era una specie di tazza grande dove dentro ci si metteva la carbonella e si faceva un po' di caldo, ma pochissimo caldo, giusto per riscaldarsi le mani. Poi c'era, oltre a questo, c'erano i bracieri. Ecco, nelle case c'erano i bracieri. I bracieri erano delle tinozze metalliche dove si accendeva il carbone di legna, si dava fuoco al carbone di legna, generalmente sui terrazzi, perché siccome sprigionava ossido di carbonio poteva far venire mal di testa alla gente. E poi si mettevano in casa. Poi c'erano i bracieri anche di lusso, che erano delle campane di ottone dell'altezza di 80 centimetri, qualcosa di questo genere, e del diametro di 30-40 centimetri, che erano campane molto belle, molto, io ne ho ancora qualcuna, molto molto belle perché erano estetiche anche, dove sotto si metteva il braciere e si riscaldava la stanza. Quindi il cammino e il braciere, e poi ci abbiamo anche un'altra cosa, il riscaldamento fatto poi dopo parlo... già nel Novecento, quelle famose stufe a petrolio.
E qui abbiamo fatto già un grande passo avanti,
sì,
nel tempo.
Abbiamo fatto un grande avanti, però le stufe a petrolio erano pericolose perché se usi i batteri ti rovinavi. Io da ragazzino sbattei contro una di queste stufe a petrolio e stetti per 10 giorni con la mano fasciata, con la fasciatura e di patate, perché allora la patata assorbiva la scottatura. Anche adesso, ma però non si fa più. Quindi questi erano gli elementi fondamentali.
Però hai dato una informazione utile.
Quale?
Questa della patata.
Ah sì, la patata sì. Sì,
se succede qualcosa dentro casa, ci si ustiona con il ferro, con il fuoco.
Allora mia nonna
la prima cosa che uno ha in casa, le patate ce le abbiamo sempre, no?
Oggi ci sono pomate, non lo so se...
Oggi pomate, ma te la devi andare a comprare dopo che già ti sei ustionato, mentre la prima emergenza, ecco lì, il pronto soccorso te lo fa la patata.
La patata però deve essere fredda, non è a poco... deve essere fredda.
Certo.
No, abbiamo detto caminetto, braciere, e poi avevamo ancora, poi nel Novecento la stufa a petrolio, e poi che cosa ci avevamo? Ci avevamo la possibilità di riscaldare il letto.
Con che cosa?
Ecco, il letto doveva essere riscaldato internamente, ossia fra le due coperte, fra la lenzuola e la coperta, e ci si metteva uno stranissimo ordigno che poteva anche essere pericoloso perché poteva andare a fuoco tutto, ma allora la gente faceva le cose con calma e pazienza e non andava a fuoco niente. Che cosa faceva? Com'era? Era una specie di, come si dice, era una struttura di legno con la base di metallo che si metteva sotto le coperte in modo che le coperte si alzavano e appoggiavano sul legno. Quindi
e poi avrebbero mantenuto il calore, ovviamente.
E poi non si bruciava. E dentro si metteva un braciere. Questo ordigno, che poteva essere più grande o più piccolo a seconda se il letto era singolo o matrimoniale, si chiamava il prete.
Ma c'è un motivo, c'è un'origine di questa parola?
Non te lo so dire, lo chiamavano tutti però.
Andremo a cercare l'etimologia allora di questa parola.
Sì, sia che gli anticlericali lo chiamavano tutti quanti il prete. E questo prete me l'hanno fatto usare ancora in campagna durante la guerra. Ecco, facciamo un salto di epoca. E abbiamo passato il Novecento, siamo nell'Ottocento e le case non avevano riscaldamento. Perché il riscaldamento, specialmente per esempio nella zona di Piazza Vittorio, adesso non so se queste case, che poi non sono più abitate neanche da italiani, hanno riscaldamento, ma allora non ce l'avevano. E allora si riscaldavano, e i cammini neanche, si riscaldavano con i braceri, si riscaldavano con le stufe a petrolio e si coprivano anche molto bene. Questo è il fatto importante, che non c'era moda di girare nudi l'inverno, si coprivano molto molto bene. E così si andava avanti, si passava l'inverno. C'era una cosa da ricordare, che i cammini erano pure dei spazzacamini, poi c'erano i carbonai che allora vendevano solamente carbone, legna e legna, ed era un mondo del tutto particolare. Questo mondo, che finì praticamente dopo la guerra mondiale con l'arrivo dei termosifoni eccetera, si riaffiorò durante la guerra. Che è successo durante la guerra? Non c'era carbone.
E quindi come ci si riscaldava?
Prima di tutto, le stufe per gas, quelle fino al 1930, i tedeschi vendevano delle cucine in Italia, era una ditta che si chiamava Kraft, si può fare anche il nome che non esiste più, e che avevano una parte a gas e una parte a legno o carbone, che non si usava normalmente. Durante la guerra, questi due fornelli a carbone ritornarono in servizio. Ecco, quindi questo è una curiosità. Sono cucine a gas normali. Noi ce l'abbiamo una ancora che ha due cose a carbone che funzionarono durante la guerra. Ma durante la guerra...
E le mettete mai in funzione oggi?
No,
oggi riscaldamento autonomo.
Anche la cucina è assolutamente... È assolutamente in disuso, è una cucina che sta lì in un angolo nel museo di Renato Vertunni, che quando morirò io butteranno tutto quanto, perché c'ho una valanga di cose, ognuna ha una storia. Dunque, a prescindere da questo fatto, durante la guerra non c'era riscaldamento anche per il termosifone, avevamo il termosifone, alcuni avevano autonomi, termosifone autonomo. E che cosa facevamo? La carta, si prendeva i giornali, tutta la carta che trovavi, e facevi delle palle nell'acqua. Queste palle poi le facevi seccare al sole, ed è un ottimo combustibile. Le palle di carta...
Sì, ma dura poco.
Purtroppo durava poco, però era così stretto.
Però era meglio che niente, dici.
Condensare così era. Poi io avevo una nonna la quale mi procurò uno scaldino cinese.
Com'era fatto?
Era una scatoletta di 10 centimetri, alta 7-8 centimetri, foderata di velluto, e dentro ci si metteva un carboncino. Questo qui io me lo portavo a scuola, perché allora andavo al convitto nazionale, ma il riscaldamento non c'era, quel poco che c'era era riservato per le stanze dei convittori la sera, e avevo lo scaldino, quindi c'era questa curiosità di questo scaldino cinese, o cinese o giapponese, non so che cosa era, e io riscaldava, e questo l'ho perduto ovviamente. Ma... Ecco, quindi questi sono i tipi di riscaldamento che vogliamo rievocare dell'epoca passata, che vanno... Oggi è tornato di moda il caminetto che è solo di moda, però, perché c'è sempre il riscaldamento in casa. Quindi sono ritornati degli revival di moda che non hanno però un'essenza pratica. Questo è il riscaldamento di quell'epoca.
Renato, scusami, qualche ricordo della cucina che si faceva dentro il camino, ne hai?
Dunque, la cucina...
Cioè, tua mamma... Bolliva la pasta nel calderone dentro il camino?
Questo si faceva soprattutto nelle campagne, quando io mi ricordo in Umbria c'erano delle grandi famiglie che avevo sempre, chissà perché, mettevano i vecchietti vicino al fuoco, no? Forse per arrostirli, no, perché faceva far freddo, li mettevo vicino al fuoco, e c'erano in questi grandi cammini, che nelle campagne c'erano grandi cammini, anche abbastanza ampi, ma dove si metteva, c'erano delle cose di ferro dove si metteva agganciata una pentola, e il pentolone bolliva l'acqua, e quindi quest'acqua serviva per lavare, serviva per fare da mangiare. E allora si metteva i pentoloni più piccoli dove mettevano anche la pasta e facevano la pasta in questo modo. Ma questo, ripeto, è un fatto...
In campagna, quindi.
In campagna durante la guerra, perché poi dopo la tendenza al trasformismo con la tecnologia moderna è stato subito seguito con grande entusiasmo, e forse con troppo entusiasmo, perché siamo arrivati al limite dello sviluppo, perché non possiamo più andare avanti utilizzando queste energie che la madre natura ci ha dato. Sono il mare, il sole e il vento, che non si reseriscono mai, ma vanno utilizzate con giudizio. E purtroppo, qui entriamo in una fase diversa, ci sono interessi multinazionali ad alto livello che spingono sempre sul consumo dei combustibili che ben conosciamo, che sono però costosi e sono dannosi per l'ambiente. Se l'uomo utilizzasse razionalmente, ripeto, l'acqua del mare, il movimento del mare, il sole e il vento, avrebbe sicuramente dei risparmi energetici, risparmi economici, e soprattutto sarebbe dato l'ambiente, perché il mondo che ho descritto fino adesso inquinava leggermente l'ambiente, perché i braceri facevano venire anche mal di testa alla gente, ma non in quel modo violento in cui oggi l'ambiente viene inquinato anche dai riscaldamenti, perché abbiamo riscaldamenti d'inverno e abbiamo l'aria condizionata d'estate, e tutto questo vuol dire energia, e energia è uguale inquinamento.
Allora Renato, rimaniamo nel sogno dei caminetti, dei braceri di una volta, così come ricordo. Ti ringraziamo per essere stato con noi, grazie per questo viaggio che ci hai fatto fare.
Scusami, devo aggiungere una cosa sola. Però per mandare avanti i caminetti e i braceri ci voleva tanta gente che ti aiutasse, o elementi della famiglia o domestici.
E certo, qualcuno doveva pure andare a prendere la legna.
Ecco, quindi o elementi della famiglia o domestici, e così ho chiuso con il riscaldamento del passato.
Renato, grazie molte, alla prossima puntata.
Grazie a voi tutti.
Si conclude così la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni e Eliana Storri.